scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. L'elenco, la genealogia dei papi, è un miracolo di continuità e di tradizione. Questa catena d'oro che circonda protettivamente i muri della Basilica di San Paolo, rinforzando simbolicamente la stabilità dell'edificio, ci fa ricordare che il successore di Pietro garantisce l'unità e la stabilità della Chiesa. Fin dai primi secoli la Chiesa ha sottolineato l'importanza del concetto di successione apostolica. Di questa successione scrivono diversi padri della Chiesa, tra i quali vale la pena di ricordare Sant'Ireneo di Lione.
Allora, buongiorno padre.
Buongiorno.
Ci troviamo ancora a passeggiare nella Basilica di San Paolo. E se torniamo un po' nel centro, nel grande spazio vuoto, e alziamo un po' gli occhi, molti pellegrini saranno rimasti incuriositi quantomeno da questa lunga catena di volti, 273 ci racconta nel libro, volti che rappresentano i papi di tutta la storia della Chiesa, a partire da Pietro fino ad arrivare a Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. In mezzo addirittura tre papi inesistenti, qualche antipapa, yes. Un papa peccatore, o almeno così definito dalla storia, Alessandro VI Borgia, che lei ci dice uno storico definì senza scrupoli, senza fede e senza morale. Un pessimo papa, ma un grande monarca. Ecco, sicuramente qualcuno si sarà chiesto: perché questa lunga catena di papi? Qual è il significato più profondo?
Allora, una domanda, una questione è il perché ce l'abbiamo nella Basilica di San Paolo invece di un'altra basilica. Questa è una domanda. E la seconda domanda, forse più importante, è perché ce l'abbiamo a Roma? Perché questa decisione di rappresentare la serie, la catena dei Vescovi di Roma da Pietro in poi. Una cosa si può dire, che forse la decisione originale è una decisione ecclesiastico-politica, nel senso che probabilmente la prima serie proviene dal pontificato di Leone Magno nel V secolo. Infatti nel monastero di San Paolo abbiamo ancora 44 tondi della prima serie del V secolo, affreschi, non mosaici come gli attuali affreschi, ma salvati dopo l'incendio di 1823 e da Papa San Pietro fino più o meno a Papa Innocenzo I, poco tempo prima di Leone Magno. E si può immaginare che la decisione nel pontificato di Leone Magno di iniziare una serie dei suoi predecessori era una decisione collegata al nuovo ruolo del papato, cioè del vescovo di Roma nei confronti della Chiesa, perché stiamo parlando del tempo del concilio di Calcedonia, quando il ruolo del vescovo di Roma trova nuova prominenza e Leone stesso era un grande proponente. E dunque si può immaginare che questo senso della successione apostolica dei vescovi di Roma come un dono da Dio per garantire la verità, la genuinità del Vangelo passato da un vescovo all'altro nella tradizione. Infatti la parola tradizione non è tradimento, che è collegato in qualche modo, ma tradizione significa dare alla generazione successiva la ricchezza che noi abbiamo per portare avanti e per svilupparla anche. E dunque questo è un atto di confidenza da parte dei Vescovi di Roma.
Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Chloe, che vi sono discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, se non Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo.
Beh, adesso stavo pensando, padre, mentre parlava, che comunque appena si entra, ho sempre visto molti pellegrini che, incuriositi, sapendo di questa successione, vanno ricercando subito l'immagine del Papa reggente, se così si può dire. Non è anche questo un desiderio di sentirsi nella storia, sapersi collegati a una storia così antica?
Sì, sì, il senso di essere ad un momento in una lunga storia inesorabile dal tempo di Gesù fino ad oggi forse ci dà un senso di inserimento in qualcosa più grande. Ma è vero, la gente arriva e spesso c'è la domanda: dove è Papa Francesco?
No,
sì. Lui è sopra,
l'ho
nascosto dietro una colonna, perché infatti nessun Papa sceglie il suo posto, deve prendere il posto dopo il predecessore. No, è vero, la gente è affascinata da questa iconografia che è unica nella Basilica di San Paolo soltanto.
Però, padre, pensavo questo perché sì, anch'io ho fatto questa domanda una delle prime volte che ho visto San Paolo. Lì era Papa Benedetto, mi sa. Però c'è anche questo desiderio di incontrare l'umanità di questa Chiesa. Lei li descrive questi volti. Ricordo Pio XII dice: sembra dire timidezza. C'è un Papa antico dell'era paleocristiana che sembra un volto giovane e vivace. Insomma, c'è questo desiderio, secondo lei, quindi, di incontrare l'umanità? Le metto dall'altro lato una serie di termini che oggi intimoriscono un po' sia il credente, chiaramente per non conoscenza, e sia il non credente. Cioè, da un lato abbiamo quest'umanità, dall'altro termini come magistero della Chiesa, successione apostolica, che possono essere o difficili o anche un po' guardati con sospetto.
Sì, è una questione di grande importanza e interesse, a mio parere. I tuoi commenti mi hanno fatto ricordare un'altra cosa totalmente non collegata al discorso attuale, però nelle opere, per esempio, di Shakespeare, abbiamo un tema specialmente nei drammi che trattano la storia, cioè dei re. Lui ha scritto alcuni su diversi re di Inghilterra. È un tema costante che genera molto tensione sempre. È la discrepanza tra il ruolo di re e la persona che occupa il ruolo a quel tempo. Abbiamo tutta la maestà del concetto di re, al tempo stesso la fragilità dell'uomo che è a quel momento re. E questo è affascinante, perché ecco, è esattamente così con il Santo Padre, non l'attuale qualsiasi, perché abbiamo un ruolo che è molto elevato cioè tutto modo di descrivere successore di Pietro, vicario di Cristo, patriarca dell'Occidente, no, non usano quel titolo più, cioè e la gente vede una figura distante, specialmente nel passato, quando certo. C'era sedia gestatoria, tutti i piumi dello struzzo, perciò. Ma infatti sappiamo molto bene che è un uomo.
Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Pertanto sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.
La gente mi sembra, ma io sono della gente anche. No, è interessante conoscere la debolezza della persona. Questo è vero anche per i santi, no? Non vogliamo un santo, cioè santo di carta, cioè tutte le sue virtù scritte in un libro. Vogliamo vedere le lotte, le difficoltà, la debolezza, i fallimenti, le cadute, perché siamo tutti così. E dunque vediamo, quando vediamo, a mio parere, questi fatti, infatti sì è vero, ho cercato di speculare un po' sull'umanità indicata nell'iconografia di questi tondi, ma io penso che questo io sto imponendo diciamo una personalità che forse l'artista non ha pensato, certo. Perché nell'Ottocento hanno dovuto fare 250 velocemente dopo l'incendio e senz'altro gli artisti non hanno pensato a Papa Caio, com'era lui?
Che fonti abbiamo su Papa Caio?
Sì, e poi vediamo tutti questi facce uno dopo l'altro e sono uguali, cioè una barba grigia, uno guarda un po' a sinistra, un po' a destra, tutti uguali. Anche un papa che sappiamo storicamente è morto, diciamo, a 30 anni di età, cioè anche con una barba grande grigia. Però ci sono alcune eccezioni in cui si vede un'altra cosa. Forse l'artista è diventato un po', cioè, spiritoso, ha voluto proporre qualcos'altro e poi guardando quelle facce si dice, ma cosa è il punto? Cosa stiamo facendo qui in questa basilica? Non c'è tempo per vedere ogni tondo, 263, richiede molto tempo, ma almeno guardiamo uno o due e vediamo se la faccia lì comunica qualcosa a noi. Ovviamente possiamo cercare i papi più importanti, Leone Magno, Gregorio Magno. Gregorio Magno è notevole perché c'è la colomba sulla spalla, cioè una parte della sua iconografia. Ma per molti papi, chi è lui? Nessuno lo sa, no? Però sono anelli nella lunga catena, ugualmente importante, perché manca un anello e la catena è rotta. Dunque, dunque Papa Leone Magno non è più importante di chissà, di cui nessuno sa niente.
Sì, padre, lei scrive una frase bellissima. Dice: il giudizio dello storico non contempla il miracolo della grazia.
Sì.
Questo forse ce lo dimentichiamo spesso, anche da credenti.
Sì.
Guardando, che so, alla nostra umanità.
Ma questo mi fa ricordare quella frase molto importante di San Paolo, cioè... ti basta ti basta la mia grazia. Cioè, il senso che per il Signore lo strumento più fragile è lo strumento più efficace, perché mostra meglio la gloria della grazia divina. Uno strumento forte e capace nasconde in qualche modo la gloria e la grazia di Dio. E forse per quel senso, guardando Papa Alessandro VI Borgia, per esempio, e dicendo, ma come mai lui mostra la grazia di Dio ugualmente, forse di più?
Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Noi deboli, voi forti. Voi onorati, noi disprezzati. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori.
Padre, volevo tornare sul tema della trasmissione, che penso sia anche questo qualcosa che un po' guardiamo ormai con non più con diffidenza ma con sufficienza, la necessità di trasmettere un annuncio che quindi riteniamo fallato in qualche modo a causa di un'umanità non perfetta che ce l'ha trasmesso. Le metto davanti un'altra immagine, perché l'ascoltavo oggi nell'ufficio. All'uscita dall'Egitto il Signore dice agli israeliti: queste cose le racconterete ai vostri figli. Mm-hmm. E quando vi diranno perché questo, c'è un passo, credo adesso, non so se solo nella scrittura o anche nella tradizione ebraica, in cui si dice, quando ti chiederanno, i figli ti chiederanno perché questo, perché facciamo queste cose, questo memoriale, perché eravamo schiavi in Egitto. Ecco, perché abbiamo dimenticato l'importanza di questa trasmissione?
Una domanda. Speculando si nota, per esempio, la grande rapidità, ma questa non è un'osservazione originale, ma la grande rapidità dello sviluppo tecnico nel mondo. Cioè, oggi come oggi, ad esempio, tu vai nella metro di Roma o qualsiasi autobus o qualsiasi città e quasi tutti stanno comunicando con un cellulare, un smartphone o qualcosa. Cioè la nostra generazione, o almeno i più giovani, sono totalmente presi da questa tecnologia. 30 anni fa nessuno ha avuto un cellulare, c'è un altro modo. Ma questo soltanto per dire, in poco tempo c'è un grande cambiamento e ogni giorno. Forse nel passato non c'era uno sviluppo così rapido e forse dunque il senso di trasmettere la saggezza lentamente, insegnando, era forse più importante, forse in un'epoca più sedentaria. Ma non lo so oggi come oggi, perché è un po' diverso oggi. Ma noi abbiamo, non di meno, l'impegno di proclamare la vita di Cristo crocifisso e risorto ad ogni generazione. E la questione è come farlo. Infatti stiamo cercando di farlo un po' adesso, no? Parlando in questo modo.
Lo speriamo.
Sì.
Grazie, padre.
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in Lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati? Come sta scritto: quanto son belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene. La fede dipende dunque dalla predicazione, e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo.
Ma San Paolo Padre non ha solo posti visibili al pellegrino. Una cosa molto affascinante è che ha anche, come d'altronde ci si aspetterebbe da un edificio così grande, dei posti in qualche modo nascosti. C'è in particolare un corridoio nascosto nella parte superiore del transetto, dove lei ci narra un episodio molto toccante, dove furono nascosti dei cittadini ebrei per sfuggire alle persecuzioni. Questa cosa mi ha fatto riflettere anche perché il rapporto di Paolo con l'ebraismo, un rapporto in qualche modo di difficile ma naturalmente un rapporto imprescindibile, sembra nelle lettere, cioè questo contrasto tra la sua appartenenza piena e totale all'ebraismo e questa difficoltà, a questo contrasto con la legge, che poi ha generato nei secoli anche tante incomprensioni tra le due fedi. Però a 2000 anni di distanza scoprire che proprio San Paolo ha protetto alcuni suoi consanguini, almeno ha provato a proteggere, ci può far riflettere forse, padre, sull'importanza dei rapporti vitali tra il cristianesimo e l'ebraismo, quasi un rapporto inscindibile.
Sì, esito un pochettino di commentare perché non sono per niente esperto. Ci sono persone molto ben preparate e coinvolte anche nel dialogo, diciamo, tra il cristianesimo e l'ebraismo. Ma Paolo è molto affascinante. Abbiamo parlato un po' della sua personalità, ma una dimensione della sua personalità è la questione del suo ebraismo, cioè il fatto di essere ebreo, che rimane, ma sempre una tensione dopo la conversione, una tensione che si vede in diversi modi. Per esempio, si può immaginare negli Atti degli Apostoli, quando lui ha iniziato a proclamarsi cristiano o seguace di Cristo, e gli altri apostoli dicendo: ma chi è quello? È pazzo, no? Lui è nascostamente spia. Non dicono esattamente così, ma c'è questo senso che lui si è infiltrato nel cristianesimo, ma veramente il cuore non era convertito. C'è un pochettino questo senso, e si vede un po' la difficoltà del povero Paolo di convincere che infatti lui veramente è cristiano. No, ma lui dice delle cose straordinarie, a mio parere. Ad esempio, conoscendo Paolo e l'intensità della sua conversione e il suo amore nei confronti di Cristo, che domina il discorso suo. Talvolta ci sono brani delle lettere in cui è quasi un'ossessione. È Cristo, lui, Gesù Cristo, lui. Cioè, domina la sua vita totalmente, in fede, in speranza, in carità, innamorato del Cristo. Però dice nella lettera ai Romani: io sarei anatema, separato totalmente da Cristo, per guadagnare i miei. Cioè, è una dichiarazione.
A vantaggio dei miei fratelli, miei consanguini secondo la carne.
Sì, sì. Cioè, c'è quel senso di responsabilità o di desiderio che loro siano insieme a lui nell'esperienza. Ma visto la forza del suo amore per Cristo, questa dichiarazione è molto, oppure molto esagerato, oppure, cioè,
certo, fa riflettere
molto, molto, perché forse, non so, ma non oso di speculare come gli ebrei in genere, non si può dire gli ebrei pensano, ma come si vede Paolo, la figura di Paolo, oggi, come ebreo che è diventato seguace di Cristo, non lo so. Però in quell'ultimo capitolo del libro è una curiosa e bella riflessione che non soltanto San Paolo fuori le mura, non soltanto l'abbazia e la basilica, perché altri luoghi, molti altri luoghi a Roma, case religiose, eccetera, hanno potuto accogliere le persone perseguitate durante la guerra, non soltanto neanche gli ebrei, perché c'erano degli ebrei, ma
anche perseguitati politici.
Sì, perché infatti nei racconti contemporanei di quell'epoca c'era un elenco, cioè l'abate di quell'epoca che scrive al Vaticano, dice, elenca le persone che erano rifugiati nel monastero, ebrei fra di loro, ma anche qualche persona politica, qualche persona, cioè, che ha evitato di essere farsi soldato, eccetera. Cioè, ma era un'accoglienza di persone perseguitate. Ma è bello che nella Basilica di San Paolo lui, cioè è patrono, ha potuto accogliere anche e proteggere
i suoi fratelli.
Sì.
Bene, grazie padre, grazie per queste ulteriori riflessioni.
Prego.
In exitu Israel d'Egipto, Domus Iacob de Populo Barbaro, Bat seit Israel Mitzrayim, Bet Jacob Meam Loes.
Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi. Da essi proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.
Malfaiam citanos agli ardenti sovlator. Montes exultastis sicut arietes, et colles sicut animo vivus. Et arinte caducerim, gevaot cineso. A facie Domine mota est terra, a facie Dei Minis ne Adam folia rex, minis ne Elohei Iaco. Qui convertu Petrum in stania aquarum, et trupem in fontes aquarum. Au fiatura gammaim, calamis lamaienum
Sta scritto infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.